terzo incontro di un ciclo di incontri organizzato dalla MAC4, che è una cooperativa che si occupa di finanza etica, sia con le persone fisiche che con le persone giuridiche. Gli incontri sono stati registrati, anche questo sarà registrato, quindi poi sarà possibile recuperare gli audio sul sito della MAG, ma lo comunicheremo in qualche modo. Allora, gli incontri quest'anno sono stati tutti a tema un altro mondo, non solo è possibile ma è necessario, a 20 anni da Genova. Il primo incontro è stato proprio, diciamo, una carrellata, un riepilogo di che cosa è successo da prima di Genova per arrivare a oggi, in realtà, passando da Genova, dall'evoluzione del movimento, poi la trasformazione in movimento carsico e la necessità adesso di convergere nuovamente, possibilmente di mettere insieme le forze per affrontare un sistema che è quello capitalistico, che è molto complesso e quindi è necessario affrontarlo da tante sfaccettature, tante lotte diverse. Il secondo incontro è stato specifico sul Recovery Planet, che è una proposta di mosse che si dovrebbero fare per andare davvero verso la transizione ecologica, che non è quella del ministro Cingolani, è proposta dalla Società della Cura, che è appunto una convergenza di associazioni, in realtà persone, singoli, che provano a mettere insieme le loro lotte per andare in una direzione diversa. Oggi invece il titolo è Mangiare un atto agricolo. Mangiare un atto agricolo perché anche questo fu uno slogan di Genova del 2001 e vorremmo appunto affrontare come MAG il tema dell'agricoltura. Il tema dell'agricoltura come ambito di azione di lotta al capitalismo, che ovviamente pervade anche la produzione agricola, però non vorremmo affrontarlo solo dal punto di vista della produzione proprio del cibo, ma anche passare attraverso la produzione del cibo per parlare di relazioni, per parlare di comunità, per parlare di diritto al benessere, diritto al cibo sano e così via. Ne parliamo con Fabrizio della cooperativa La Masca e che è anche membro di ARI, Associazione Rurale Italiana, che non vedete qui perché diciamo per impegni legati alla pandemia, per impegni legati alla pandemia è dovuto rimanere a casa a mungere le capre e poi ci racconterà magari anche cosa fa, ma farà il suo intervento da remoto. E invece ne parliamo anche con Massimo Pinna, che invece è qua con noi, di IAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Bene. E proveremo appunto a fare un po' un quadro di questi temi. Come sempre ci sarà un pezzetto, una parte introduttiva appunto tenuta da loro e poi ci sarà lo spazio per domande, interventi, interazioni. Quindi partiamo con Massimo, che ringraziamo e salutiamo. E diciamo, sotteso a questo, diciamo, nasce prima di Genova il concetto della sovranità alimentare, perché ci hanno detto che quest'anno questo concetto compie 25 anni, quindi è precedente a Genova. Parleremo poi anche nello specifico di che cos'è, ma potremmo iniziare a chiederci se il tema della sovranità alimentare riguarda anche un paese come l'Italia, se l'Italia ce l'ha, si interessa oppure una cosa che non ci interessa.
Allora, se parliamo di sovranità alimentare, possiamo dire che l'Italia è un paese a sovranità alimentare limitata. Le limitazioni possono essere di vari livelli, possono essere anche a livello territoriale. Ci sono delle zone sicuramente d'Italia dove questa sovranità alimentare ancora permane, e ce ne sono altre dove invece è diventata molto più ridotta nel supporto di poter alimentare. Perché sovranità alimentare limitata? Per il fatto che, secondo me, il concetto di sovranità alimentare parte dal presupposto di avere la libertà di mangiare e prima ancora di coltivare quello che uno ritiene suo opportuno. Allora cominciamo a fare un passo indietro, no? Cominciamo a pensare nel momento in cui io vado a mangiare qualche cosa, a ritroso che cosa c'è? C'è prima di tutto un agricoltore, un contadino che l'ha coltivato, no? Che l'ha prodotto. Come l'ha prodotto con i semi. I semi sono il business principale dell'agricoltura. Quindi è l'anello di tutta la filiera che rende di più a livello proprio di entrate e di conseguenza è quello che, soprattutto a partire dal dopoguerra, è stato via via sottratto agli agricoltori fino al secolo scorso, ma diciamo anche fino a prima della Seconda Guerra Mondiale. La scelta di che cosa coltivare, quindi delle varietà, di che cosa, dei semi da riprodurre, era molto in mano al contadino, che di volta in volta selezionava che cosa riteneva più opportuno, no? In base al territorio, in base al mercato, in base al locale. È ovvio che nel momento in cui uno sottrae questa parte della produzione all'agricoltore, lo costringe ogni anno ad andare a comprare i semi. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'agricoltore sempre di più tende a essere considerato non un produttore o comunque un gestore del territorio, ma un operaio della fabbrica alimentare, che quindi non ha in mano i mezzi di produzione. E questo è quello che capita in molti settori, soprattutto in quello cerealicolo. Teniamo conto che il mercato delle sementi a livello mondiale è in mano a 6 aziende. Sei multinazionali, che guarda caso sono le stesse che hanno in mano il mercato dei fitofarmaci. Quindi tutto il discorso e la lotta che c'è stata contro gli OGM e dalla parte delle multinazionali, del governo invece di proporre, era legato alla vendita del fitofarmaci. Il mais OGM, l'interesse di chi lo vendeva, era per poter vendere il diserbante che era collegato a questa mais. L'interesse grosso era quello. Tutto questo è protetto da una legislazione sementiera che a livello europeo è in mano, diciamo, è dettata da queste multinazionali. Allora, per farvi un'idea, se voi andate a prendere dei semi, coltivate la pianta, trovate, riproducete questi semi, quindi li prendete i semi, questi vostri semi non possono essere ceduti a nessuno. Quindi nessuno può non solo commercializzare, ma la legislazione parla di cessione, quindi neanche possono essere regalati. È logico che a livello di piccole quantità nessuno mi dirà mai niente, però quando la cosa comincia a diventare un po' più grossa dà fastidio a queste multinazionali delle sementi. Per esempio in Francia un'organizzazione di agricoltori custodi di queste varietà locali che si scambiano i semi, che si chiama Coopervivi, è diventata così importante che ha ricevuto una multa da parte dell'Unione Europea di, mi sembra, 200.000 euro per scambio illegale di materiale di propagazione. Quindi questo è un primo discorso. Il secondo discorso è l'agricoltore, parliamo per esempio dei cereali. Allora, se io sono un agricoltore qua del territorio piemontese e voglio coltivare il grano, che cosa faccio? Vado in un consorzio, in un centro, e mi proporranno delle sementi da coltivare. Però insieme alle sementi ormai non si propone più solamente il seme, ma il pacchetto. Allora io ti do la semente, ti do il concime, ti do il fitofarmaco e ti ritiro il prodotto. Quindi tu diventi veramente solamente un pezzo della produzione, un operaio. Quali varietà si possono utilizzare? Beh, noi abbiamo ancora la possibilità di utilizzare un po' tutte le varietà che ci sono sul mercato, ma il problema poi è il prezzo. Allora, io agricoltore produco tot quintali di grano e il prezzo non viene deciso a livello di domanda e offerta a livello locale, ma viene deciso da borse internazionali. Quindi il prezzo di tutti i cereali, grano, mais, le oleaginose, la soia, la colza, via di seguito, non sono decisi a livello locale, sono decisi da 2 o 3 borse che sono presenti in America. Quindi il prezzo del grano prodotto dal nostro contadino è quello stabilito in questi luoghi qua, che ovviamente si basano su grandi numeri. Da noi le aziende più grosse, forse l'azienda più grossa italiana, credo che non arrivi ai 1.000 ettari. Un'azienda normale del Canada o degli Stati Uniti si parla di 5, 6 mila, 7 mila ettari. Chi fa la raccolta, chi ha le fregatrici, molte volte parte al mattino e finisce la giornata alla fine del campo, il giorno dopo ritorna indietro, per darvi l'idea delle dimensioni. Quindi è logico che su un mercato del genere i nostri agricoltori sono molto penalizzati, perché ovviamente i costi di produzione che può avere un'azienda di quel tipo sono decisamente, per l'economia di scala, molto inferiori rispetto a quello che può avere un agricoltore. Proprio per questo ci sono le politiche europee, che sono delle politiche che comunque proteggono la nostra agricoltura nei confronti dell'esterno, anche se la proteggono a livello di macroagricoltura, quindi normalmente l'assenzione non è rivolta ai piccoli produttori, ma è rivolta anche qui su un'area molto più grossa. Dopodiché, che cosa può succedere? Succede che ovviamente l'agricoltura ha una, soprattutto in questi ultimi periodi, una grande dicotomia fra due modelli di produzione che sono direttamente collegati a due modelli di alimentazione. Da una parte c'è un'agricoltura che, se vogliamo, è quella di tipo più industriale. L'agricoltura coltiva le grandi estensioni, che usa moltissimi input di origine chimica o anche solamente di origine energetica, no? Pensate alla produzione del mais, che è una delle colture a più alto tasso di produzione di CO2, che quindi nel discorso dei cambiamenti climatici ha un'impronta ecologica, quindi un peso decisamente importante. Per produrre il mais si utilizzano dei grandi quantitativi di acqua, dei grandi quantitativi di concime, dei diserbanti importanti e delle risorse anche energetiche per i mesi che vengono utilizzati, che sono importanti, no? Allora, da una parte c'è questo tipo di agricoltura che si rivolge poi dopo alla produzione di alimenti che sono degli alimenti, tra virgolette, industriali. Questo a livello sia di produzioni vegetali, ma anche di produzioni zootecniche. Pensiamo al pollo. Allora, l'allevamento dei polli, adesso c'è la pubblicità, se voi andate in qualunque supermercato ci dice pollo allevato senza antibiotici. Cosa vuol dire senza antibiotici? Perché si allevavano con gli antibiotici? Gli antibiotici venivano utilizzati e sono ancora utilizzati come promotori di crescita e non come medicine. Quindi un pollo dove che veniva alimentato giornalmente con dosi di antibiotici cresceva nel giro di un periodo di tempo che era di un terzo rispetto a quello che naturalmente sarebbe piaciuto. Quindi nel giro di 30 giorni si raggiungeva un chilo di pollo. Questi sono chiamati generalmente i polli a 4, no? Perché sono allevati a terra, però hanno uno spazio pari a un pollo di 4. E questo è un tipo di agricoltura che poi dopo ha i suoi riferimenti alimentari. Se voi andate poi dopo nei supermercati trovate gli alimenti che si basano su queste cose, no? I vari alimenti preparati, i vari nuggets di pollo, o quello, se vogliamo l'esempio più classico, sono preparati con queste cose qui, che poi dopo sfruttano anche, se vogliamo, tutta una maggiore attenzione del consumatore, no? Quindi è l'azienda stessa che dice: io vi garantisco che i miei polli sono buoni, no? Io Amadori vi garantisco, per dare un nome, che sono allevati a terra, che sono allevati bene, però forse ci vorrebbe una terza parte che controllasse. Dall'altra parte invece c'è un tipo di agricoltura che è molto, si basa molto sulla sostenibilità e che quindi tenta da una parte di accorciare la filiera, quindi di evitare che ci siano tutta una serie di passaggi intermedi che penalizzano chi produce. Voi pensate che una mela che voi trovate al supermercato per 1,50 euro, anche 2 euro forse, all'agricoltore viene pagata, quando va bene, 20 centesimi. Perché tutti i passaggi intermedi sono quelli che ci guadagnano. Allora c'è un'agricoltura che tende ad accorciare questa filiera, che tende a essere più sostenibile, che si rivolge a dei consumatori che sono un po' più consapevoli. Purtroppo la tendenza dei media, delle grosse aziende alimentari, è proprio quella invece di spostare l'attenzione è soprattutto a livello di giovani su questo tipo di alimentazione. Sempre di più si sta diffondendo un'alimentazione che si basa non per esempio sulla dieta mediterranea, ma sul fast food. Basta vedere come fioriscono i vari negozi che vendono esclusivamente, ce n'è uno in via Garibaldi, no? Che vende esclusivamente latte, patatine fritte e di seguito. E fanno, incidono molto purtroppo sulla, sul taglio di, dell'anello fra produttore e consumatore, e quindi anche sulla conoscenza di che cosa uno mangia. Per questo che mangiare deve essere un altro diritto. Da indagini fatte, pensate che negli Stati Uniti, che su queste cose sono molto più avanti di noi sul negativo, il 40% dei giovani non sa che il cotone deriva da una pianta, non sa che lo zucchero deriva da una pianta, non sa tutta una serie di collegamenti che ci sono a questo livello qua. Non sa, per esempio, che il pane viene fatto con la farina. Noi per fortuna in Italia abbiamo una coscienza diversa, no? Abbiamo delle radici storiche, se vogliamo, che sono molto più profonde, di conseguenza anche a livello dei giovani c'è una maggiore consapevolezza, però è una cosa che va difesa. Va difesa a tutti i livelli. L'ultima cosa, poi dopo non voglio rubare troppo tempo, tornando al discorso dei mercati e semi, è una notizia che è passata probabilmente in sordina, nessuno ha saputo, ma ieri, o forse proprio stamattina, Draghi ha usato la Golden Share. La Golden Share è quando praticamente lo Stato italiano blocca un'acquisizione da parte di organismi esteri su attività o imprese che sono di interesse strategico per l'Italia. Qual era? Perché cosa l'ha usata? L'ha usata per bloccare l'acquisizione da parte di Syngenta, che è una multinazionale ormai in mano ai cinesi, l'acquisizione da parte di Syngenta di una ditta produttrice di semi italiana, che è quella che in pratica riesce a tutelare le nostre biodiversità. Quindi è stata considerata come un interesse strategico per noi questa cosa qui, per evitare da una parte che questo patrimonio finisse in mano esterne, e dall'altra parte che tutta questa industria, questa attività che tutela questa parte delle nostre produzioni finisse in mano straniere e venisse diluita nelle produzioni ormai asiatiche che ci sono. Se vogliamo continuare, se no lascio spazio.
Ma magari possiamo provare a passare un attimo la parola a Fabrizio, così anche lui riesce a fare un pezzettino di esposizione, e poi secondo me gli spunti sono tanti, tragici e interessanti. Per cui adesso proveremo a fare questa fantastica tecnica di girare con la muovere la webcam, così non gli viene, non viene nausea a nessuno, forse.
Io non sento più nulla.
Puoi espandere Fabrizio, secondo me.
Ah, ok, non sentivo più niente.
Intanto noi ti sentiamo comunque.
Allora ti chiederei di spegnere però il rientro, poi no?
Sì.
Okay. Bene, buonasera a tutti e a tutte, grazie per l'invito, mi spiace di non essere lì con voi, ma purtroppo per questioni lavorative e di pandemia sono rimasto solo a lavorare in cascina in questi giorni, quindi ho dovuto rinunciare a venire su a Torino, ma diciamo fortunatamente queste tecnologie ci permettono forse di poter in qualche modo sopperire alla, alla non presenza fisica. Io sono Fabrizio Garbarino, sono un allevatore di capre da Langastigiana, vedete dietro le mie spalle una foto dei nostri animali al pascolo. Sono di una piccola cooperativa che si chiama La Masca, che abbiamo fondato 20 anni fa, è un anniversario anche questo, nel 2001, E da praticamente subito mi sono occupato anche di questioni legate alle politiche agricole. Politica con la P maiuscola, cioè tutto quello che riguarda l'agricoltura dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista della, come si può dire, dell'implementazione del diritto al cibo di qualità per tutti e tutte, non per una nicchia di persone fortunate, ma per una quantità di persone che possa essere il più largo possibile. E facendo questo ho conosciuto questa associazione, la Scuola Italiana, ARI, che non so se conoscete, ma è un'associazione storica perché è nata negli anni '80 in Veneto da un pugno di contadini e contadine stanchi dell'egemonia delle grandi associazioni di categoria che già all'epoca facevano dei discorsi atti a implementare un'agricoltura industriale. E ho aderito a questa associazione insieme ai miei soci immediatamente dopo aver fondato la cooperativa, e da allora, quindi sono quasi 20 anni anche lì che milito per i diritti dei contadini, per il diritto al cibo. E il tema della sovranità alimentare è stato il primo tema su cui mi sono imbattuto, perché la sovranità alimentare è proprio un'idea, un orizzonte strategico e politico che è nato con la Via Campesina, è nato con l'organizzazione sociale più grande del mondo, che corrisponde a circa 200 milioni di persone in giro per il pianeta, che lavora e lotta in tutti i continenti proprio per la sovranità alimentare e per le sue due gambe fondamentali, l'agroecologia contadina e i diritti dei contadini e del lavoratore agricolo in generale. La sovranità alimentare è un concetto, come diceva prima Sara, che nasce nel 96, nasce a Roma nel momento in cui le ONG e i movimenti contadini di tutto il mondo si riuniscono, la Via Campesina era appena nata, si riuniscono a Roma e danno vita al World Food Forum, al Forum Mondiale dell'Alimentazione, un forum chiaramente dal basso, che adotta la sovranità alimentare come principio cardine per la lotta in tutti i continenti. Un principio cardine così, diciamo, importante, che chiaramente non è un concetto statico, immobile, che vale dappertutto nello stesso modo. È un concetto, è una serie di soluzioni che vanno chiaramente modellate nei territori in cui questa sovranità alimentare vuole essere applicata, vuole essere in qualche modo ammessa a terra. E quindi che insieme a i movimenti urbani, i movimenti dei lavoratori, ai movimenti dei consumatori, quindi a tutta la cittadinanza, vuole in qualche modo dare un'impronta forte a quelle che sono le politiche agricole e la governance agricola in tutti i territori, facendo da una parte leva sulla conoscenza, come diceva prima bene Massimo, bisogna riappropriarsi a tutti i livelli della conoscenza di cos'è l'agricoltura, di cosa sono le agricolture, l'agricoltura contadina, l'agricoltura agroindustriale, l'agricoltura mercificata e succube del modello neoliberista, e dall'altra parte di quelle che sono le modalità per poter arrivare ad avere questa sovranità alimentare. Quindi un lavoro politico veramente importante, un lavoro politico veramente capillare, che AIAB fa parte della stessa coalizione a livello mondiale Via Campesina, facciamo quotidianamente proprio per in tutti gli ambienti, dagli ambienti, diciamo, quelli dei decision maker, così vengono chiamati, cioè quelli che poi alla fine sia nelle amministrazioni locali, nazionali, internazionali danno le dritte su quelle che sono le politiche agricole, fino proprio ai territori più in qualche modo profondi e rurali. Quindi è una modalità capillare, una modalità elastica, ma una modalità che punta all'efficacia proprio basandosi su quelle che sono le esperienze quotidiane dei contadini e delle contadine, dei lavoratori agricoli di tutto il mondo. Non è un manuale su cui si legge diciamo la modalità di applicazione, ma è una modalità fatta di pratiche che diventano poi politica viva e attiva. Come si fa? Si fa appunto in base anche al grado di complessità dei territori, delle realtà. La sovranità alimentare non è un concetto che va confuso con l'autarchia, per cui in una nazione, in uno Stato si diventa autonomi, si chiudono le frontiere e quello diventa l'orizzonte della sovranità alimentare. No, la sovranità alimentare è un concetto, prima cosa, solidale, è un concetto in cui i cittadini di tutto il mondo insieme, dal basso, costruiscono un modello alternativo a quello appunto neoliberista che dice che l'alimento è una merce come le altre, quindi va creato a livello appunto di cognizione e consapevolezza. Poi a livello delle politiche, chiaramente più la complessità di queste politiche, più i paesi sono complicati, perché si sono dati sovrastrutture, sono dati anche livelli di decisione molto diversi, in questi paesi, penso ad esempio all'Europa, che è una realtà molto strutturata, molto complicata, con delle interessi molto contrastanti. L'abbiamo visto in questi giorni con la PAC. La PAC, ancora una volta, la politica agricola comunitaria, che potrebbe essere uno strumento formidabile sia per la transizione agroecologica sia per la sovranità alimentare, è per l'ennesima volta utilizzata per ribadire il concetto che l'agricoltura è semplicemente una produttrice di commodity che deve competere sul mercato globale attraverso meccanismi sovvenzionati di export e di sovvenzione alla produzione completamente iniqui. Quindi capiamo che dove questo concetto si incarna, le lotte sono ben diverse. Nei paesi diciamo che sono stati negli anni colonizzati o neocolonizzati prima dagli stati europei o adesso dalle multinazionali, la lotta si fa contro quelle multinazionali, ma Massimo ci diceva che le multinazionali non guardano se sei un paese del cosiddetto via di sviluppo o se sei un paese, diciamo, come un paese più sviluppato, tutto tra virgolette. Le multinazionali vogliono mettere le mani su le sementi, sulla terra, sull'acqua, su tutto quello che è legato all'agricoltura, per farle diventare merce, farle diventare soldi ovunque nel mondo. E quindi questa realtà fa sì che la sovranità alimentare diventi un orizzonte di lotta molto più ampio del semplice settore agricolo, diventi un movimento che è capace di parlare a tutte le persone che, come dice giustamente il titolo della giornata, mangiando 2-3 volte al giorno, sono a loro volta degli agricoltori e delle agricoltrici, perché appunto hanno la possibilità, scegliendo e indicando ai governanti quali sono le scelte che vanno fatte, hanno la possibilità di cambiare. Però bisogna raggiungere un grado di consapevolezza che, malgrado le nostre tradizioni enogastronomiche, io produco formaggio DOP, per cui per carità tutto inserito dentro un contesto molto anche sexy dal punto di vista agricolo, quindi ma molto poco conosciute queste dinamiche, sono sconosciute. Poi la discussione in Italia sulla nuova PAC, ad esempio, pur essendo l'Italia uno dei maggiori percettori di soldi pubblici europei e essendo la PAC il secondo budget più importante della Unione Europea, con più di 350 miliardi di euro, è stata una discussione fra addetti ai lavori, una discussione che ha toccato pochissimo le fasce della popolazione che dovrebbero essere interessate, perché tutti noi paghiamo 150 euro all'anno di tasse per finanziare queste politiche agricole, e se questi soldi vanno ad alimentare l'agricoltura industriale, allevamenti intensivi, la comodizzazione delle risorse agricole, chiaramente sono nostri soldi che vanno ulteriormente a distruggere l'ambiente, a distruggere i piccoli contadini, a fare dumping sui mercati internazionali, facendo crollare le capacità produttive dei paesi che hanno bisogno, perché magari soffrono proprio la fame, non soltanto una questione di mala alimentazione, ma di scarsa alimentazione, e quindi lentamente provano a mettere in piedi dei piccoli sistemi alimentari a livello locale che vengono sistematicamente distrutti da queste politiche agricole nostrane. E questo è un peccato, perché ad esempio in Francia, dove abbiamo molti associati a livello della Via Campesina, il tema della PAC è un tema che pervade la popolazione tutta, la società tutta. Ci sono dibattiti in televisione, ci sono momenti di confronto fra attori di diverso genere, non esclusivamente fra agricoltori o organizzazioni contadine. E questo credo che sia un problema dovuto appunto alla nostra mancata capacità come italiani di vedere in questo orizzonte là, da una parte delle opportunità, dall'altra dei ostacoli importanti appunto a ottenere questa sovranità alimentare, cioè ottenere il diritto da una parte di coltivare le cose che veramente hanno un impatto di vista alimentare corretto per la popolazione, e dall'altra di noi tutti quanti di alimentarci in modo corretto senza venire invasi da junk food o da alimenti di scarsa, di dubbia provenienza e di scarso valore nutritivo e di impatto sanitario anche importante, che è un altro tema credo che in questi giorni ci venga molto ricordato. Quindi questo, quello che secondo me è importante è raggiungere questa consapevolezza e poi dal punto di vista pratico unirsi alla lotta di tutte queste organizzazioni che appunto a diverso livello fanno della sovranità alimentare ottenuta attraverso l'agroecologia contadina, quindi attraverso un modello agricolo agronomico ma anche sociale che sia rispettoso dei diritti dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori, dei diritti dei contadini, del reddito dei contadini, del diritto del cibo dei consumatori e attraverso anche l'implementazione di un grandissimo successo che il movimento contadino ha avuto ormai 3 anni fa, cioè la votazione all'ONU della Dichiarazione Universale dei Diritti Contadini dei Lavoratori Agricoli. È stato un risultato incredibile ed è uno degli strumenti che andrebbero conosciuti, e se siete interessati a conoscerlo sarò lieto di parlarvene magari nel secondo giro di interventi, che sono degli strumenti che vanno implementati nella legislazione nazionale dei paesi europea proprio per dare ai contadini e ai lavoratori agricoli quei diritti che abbiamo visto mancare. Il caporalato ce l'abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, ma anche la sparizione sistematica di migliaia di aziende agricole, soprattutto dalle aree interne, ormai è diventata una pandemia di mortalità agricola devastante. Stiamo tornando al latifondo pre la riforma agraria degli anni 50, interi territori sono completamente spopolati, disabitati, perché le condizioni di lavoro sono troppo difficoltose e il reddito è troppo basso, perché siamo in competizione, perché ci hanno voluto così, con realtà molto più sovvenzionate, molto più ricche, molto più facili. Tutte cose che non sono frutto di qualche disegno divino, di qualche convergenza astrale, ma di scelte politiche precise fatte negli anni da una classe dirigente che ancora una volta ieri l'abbiamo visto è incapace di capire quanto sia importante l'agricoltura contadina, agroecologica e solidale, diffusa dappertutto e proprio per il raggiungimento della sovranità alimentare e non per diventare dei big dell'export e andare a distruggere i mercati altrui. Io per il momento mi fermo qua, spero che si sia sentito qualcosa perché non ho ritorni, ma sono qua per eventuali domande. Grazie.
Non hai sentito ritorni, Fabrizio, se ti taciti tu da solo, perché Ascoltavamo il religioso silenzio dato che si sentiva, ma con un audio, ecco, la prossima volta ci procuriamo anche delle casse, ma miglioriamo. Tu vuoi continuare, tu continui a sentirci, presumo di sì. Allora, secondo me, se abbiamo qualche domanda, qualche riflessione, ma forse Fabrizio possiamo lasciarlo in piedi, perché magari possiamo qui domande anche per tutti. Invece per le persone che sono in collegamento da remoto, le domande si possono scrivere sulla chat e noi avremo cura di leggerle in qualche modo. Io ne ho una, ad esempio, di domanda, possiamo raccoglierne un po' e poi oppure mi chiedevo, cioè vabbè, una è una domanda provocatoria, quindi mi sembra di capire che in realtà cioè, noi siamo in un mondo in cui fondamentalmente da una parte c'è questa narrazione del cibo di lusso, del cibo buono, sciccoso, penso a tutti i vari Italy, cioè, insomma, è proprio una narrazione che prende sempre più piede almeno qua, ma dall'altra parte chi, i contadini che riproduce sono in condizioni sempre peggiori, soprattutto se sono piccoli, ok? E noi siamo lì in mezzo a cercare di barcamenarci tra trovare il contadino locale, ma cercare magari di, magari non ci possiamo permettere il cibo di lusso, ma non vogliamo neanche quello dell'agricoltura industriale, quindi siamo un po' lì in mezzo. Però la domanda è, ma quindi i soldi ci sarebbero per, come dire, ridimensionare un po' questo sistema e rendere più sostenibile il lavoro degli agricoltori e anche l'acquisto da chi magari non si può permettere il cibo super lussuoso? Domanda uno. E poi un'altra, ma questo è un po' uno spunto, è come i piccoli produttori, visto che noi siamo comunque una cooperativa finanziaria, i piccoli produttori come se la cavano nell'accesso al credito? Cioè c'è qualcuno che li sostiene, qualcuno che crede in loro, oppure siamo molto pochi a farlo? E questo magari non solo la vostra esperienza diretta, ma magari anche Aya ha delle esperienze, diciamo, di... Queste sono le mie. Mi sembra che...
Vado? Inizio io?
Vai, vai!
Ma allora, i soldi ci sono e in abbondanza. Il problema è che l'80% dei contributi pubblici vanno al 20% delle aziende agricole e vi lascio immaginare quali sono. Le aziende agricole, quelle che hanno comunque già alle loro spalle degli investimenti molto importanti, ma che paradossalmente, e questo è un dato che secondo me dovrebbe farci riflettere, sono quelle più fragili, perché hanno un modello completamente industriale lavoro che fa sì che hanno bisogno di un contributo continuativo importante da parte delle istituzioni pubbliche per stare in piedi, perché fanno del dumping la loro politica aziendale, non fanno della qualità, fanno del dumping, del basso costo e della bassa qualità, con degli impatti anche ambientalmente significativi, no? La Corte dei Conti europea l'anno scorso ha detto chiaramente che la PAC, malgrado i tentativi, dico io qua, ridicoli, di poter in qualche modo mitigare gli effetti nefasti della distribuzione di questi soldi, ha detto chiaramente che non si stava arrivando da nessuna parte, che questi strumenti che erano stati messi in piedi per misurare questo minor impatto non erano assolutamente idonei a nulla. Quindi parliamo di soldi nostri che vengono buttati tutti gli anni dentro una macchina divoratrice di contributi a discapito dell'agricoltura che noi vogliamo promuovere. Quindi se questo poi è un dibattito ancora a monte, se teniamo conto che l'agricoltura non è un settore come gli altri e quindi ha bisogno di un sostegno da parte dal pubblico, dobbiamo capire che questo sostegno oggi viene buttato dentro un meccanismo trita tutto che distrugge l'agricoltura contadina, i diritti dei lavoratori, la salute, l'ambiente. Quindi mi sembra veramente che si sia fatto l'unplanned di nefandezze. Questo davanti agli occhi di tutti, non è che dico delle cose segrete. Dall'altra, come si fa ad accedere al credito? Beh, noi siamo un esempio vivente che non puoi accedere al credito. Nel senso che quando siamo partiti 20 anni fa con un progetto, io sono forestale, il mio socio era perito agrario, l'altra socia era ragioniera diplomata, quindi con delle competenze, con un progetto di installazione in zona di produzione DOP, con un progetto di fare appunto un allevamento legato appunto alla sostenibilità ambientale, legato a tutte quelle che erano le caratteristiche che già 20 anni fa venivano sbandierate come il futuro, no? Ci siamo visti che futuro abbiamo ricreato e niente, non siamo riusciti ad avere nessun tipo di, cioè il contributo a livello di Unione Europea veniva dato in maniera chiaramente molto risicata, ma per ottenere quel contributo bisognava chiaramente anticipare tutte le spese, come tutte le volte succede, per cui andare in banca a chiedere dei soldi era veramente una barzelletta perché non avevamo nessun tipo di garanzia. E quindi, grazie all'azionariato popolare che la MAG permette e incentiva, anzi, proprio per vedere anche la base sociale delle realtà cooperative che in qualche modo si avvicinano a lei, noi siamo riusciti a ottenere questo finanziamento che ci ha permesso di partire e adesso stiamo proprio, lo dico non per fare reclama, siamo adesso in ballo per un finanziamento per fare un impianto fotovoltaico sul tetto della stalla, chiaramente, a terra no, brutto, cattivo, non si fa, sul tetto della stalla proprio per implementare anche l'utilizzo di risorse energetiche sostenibili, no? Anche perché comunque la nostra piccola cooperativa comunque ha delle macchinari elettrici che funzionano, i frighi, i condizionatori, facciamo formaggio, è una mungitrice elettrica, non c'è nulla nell'agricoltura contadina che sia retrogrado, retrivo, pauperistico, legato a qualche tipo di passato ancestrale. L'agricoltura contadina è il modello dominante ancora oggi nel mondo che produce l'80% di alimento a livello mondiale. È sotto attacco da quell'altro modello che lo vede come il fumo negli occhi perché sa di essere quello, un modello talmente istruttivo che se la gente si rende conto dell'alternativa smetterà di sostenerlo. Il problema è che, come diceva giustamente Massimo, non si vuole far vedere alternativa, si vuole. Io dico sempre questa cosa, poi mi taccio. Quando si vede la pubblicità di televisione di un'automobile, si vede un'automobile che sfreccia nel deserto dei Calari, ok? La location è completamente sballata, ma l'automobile è quella. Cioè che poi tu sei tangenziale a Torino 3 ore per fare 5 km e l'auto è quella. Se ti fanno vedere il mulino bianco, come diceva prima, facciamo dei nomi, il mulino bianco non esiste. La Barilla, che è quella del mulino bianco, ha una fabbrica che fa 3 km di lungo per 3 km di largo nella pianura padana. Se uno ci passa con la macchina, perché è sull'autostrada che va a Parma, può contare col calcolo 3 km quanto è lunga quella fabbrica. Quindi non, ci vendono delle cose che non esistono, neanche l'automobile del deserto del Calari, proprio una cascina in mezzo a un campo di grano che non esiste, non è mai esistita, anzi, se era per la Barilla era già completamente distrutta. Ok, grazie.
Non ci sentono. Vai.
Una presentazione, il mulino bianco in realtà esisteva, c'era, realmente esisteva, però poi quando è stato acquisito dalla Barilla è stato abbattuto. Sul discorso, io volevo solo fare due puntualizzazioni. Uno, allora, la parte economica dell'agricoltura è molto complicata ed è sempre stato l'anello fragile di tutto il sistema produttivo agricolo, sia a livello macro, sia a livello di produttore. Da una parte la politica italiana, soprattutto nel dopoguerra, ha deciso che l'agricoltura era un settore di serie B, che quindi si doveva puntare su altre cose. Dall'altra parte, e quindi è stata penalizzata tutto questo aspetto, dall'altra parte la maggior parte degli agricoltori non hanno idea dei costi di produzione perché non sanno farlo, non se li fanno. Nel momento in cui A volte mi è capitato di andare agli agricoltori che producono per dire mais e dico: ma tu ti sei mai chiesto se il ricavo che tu hai detratto dai costi quanto hai come guadagno? Perché questi conti non si fanno, non si, soprattutto la base, che è la forza lavoro, non viene considerata. Quindi di tutti i costi di produzione l'agricoltore dice: vabbè, ma io mi metto a considerare le ore che ci faccio come lavoro, no? Questo non lo considerano assolutamente. E quindi questo è il problema dei finanziamenti. Il problema dei finanziamenti c'è sotto tanti aspetti. Da una parte c'è stato un miglioramento, perché comunque negli ultimi anni l'Unione Europea ha aperto molto di più a dei finanziamenti che guardano alla sostenibilità, non solamente come produzione, ma per esempio anche come aree di compensazione ecologica, quindi aree verde, siepi, filari da introdurre. Però dall'altra parte la burocrazia che c'è alle spalle è molto grossa. E quindi che cosa succede? Ed è a tutti i livelli. Allora, che cosa succede? Che da una parte l'agricoltore è scoraggiato nel momento in cui deve presentare delle domande che si basano su dei punteggi complicatissimi da fare. Dall'altra parte la regione a sua volta viene controllata con dei controlli burocratici e pesanti. E quindi è logico che un funzionario che dice: io ho 10 milioni di euro a disposizione, che cosa faccio? Finanzio 100 piccoli progetti o ne finanzio 5 grandi? E finanzio 5 perché così lavoro di meno, come lo controlli, e li controllo di più io. E di conseguenza i finanziamenti sono sempre rivolti a dei macro progetti che non sono certo fatti dalle piccole aziende, anche perché le piccole aziende fanno difficoltà a mettersi in rete per mentalità. Molte volte la mentalità contadina, bisogna dire anche queste cose, fa fatica a pensare ad una cooperazione. Ci sono alcune zone in cui questo discorso è passato, di più forse nelle Langhe, nella Brovera. Ci sono altre zone che avrebbero delle potenzialità grosse, ma non sono capaci di fare rete. L'ultima cosa che voglio dire sul discorso dei prezzi: bisogna anche dire che il consumatore è stato un po' abituato male, perché noi non ci scandalizziamo di spendere 200-300 euro di un termine telefonino, però dall'altra parte, se andiamo a comprare un chilo di pomodori e da 2 euro passa 3, utilizziamo lo scandalo. In realtà dovremmo fare un discorso inverso, no? Perché che cosa vuol dire pagare di più un alimento se non viene se non finisce ovviamente agli intermediari, alle multinazionali? Vuol dire che noi dobbiamo anche renderci conto che se paghiamo di più lo facciamo per la nostra salute, lo facciamo per il nostro ambiente. E quindi di conseguenza questa è anche una mentalità che va un po' cambiata, no? A livello di consumo trovo il tenere conto che, cioè, io per dire, penso che ci debba essere un prezzo equo, ma che comunque i prodotti agricoli al momento attuale, a tutti i livelli, non solamente quelli biologici, anche quelli convenzionali, sono sottopagati a chi li produce in generale. Se noi andiamo a vedere, mettiamo in parallelo i costi di produzione dei prodotti agricoli e l'aumento che c'è stato di questi e i relativi prezzi, non c'è paragone. Da una parte la curva va verso l'alto, dall'altra rimangono costanti. Quindi c'è questo gap grosso tra i costi di produzione e poi dopo il prezzo che viene riconosciuto. Per cui questo è un altro discorso, secondo me, da fare. Dopodiché, se noi vogliamo parlare, ecco l'altra cosa, noi come AIAB, per i soci che si associano, abbiamo delle convenzioni, per esempio con Banca Etica o con altre banche, che fanno dei crediti agevolati, però rimane comunque il problema generale del fatto che in ogni caso uno deve sempre anticipare. I finanziamenti sono dati a consuntivo e molte volte
abbiamo anche un tot a metà.
Sì, un tot a metà, però comunque molte volte i tempi sono sfasati, no? Per cui ci sono tante aziende che si sono trovate in difficoltà, hanno fatto degli investimenti che poi dopo non hanno avuto un ritorno in tempi utili e quindi tante volte si hanno perso. L'ultima cosa che voglio dire è un'esperienza che c'era stata un po' di anni fa, che era stata molto curiosa, che è stata con un agricoltore della montagna del Pignorese, che in realtà lui era un metalmeccanico, lavorava, però aveva anche la parte agricola, quindi lui si definiva metalmeccanico. A un certo punto, per sostenere la sua azienda, si è deciso di fare un collegamento diretto con un gruppo di consumatori che gli anticipassero e gli facessero delle anticipazioni sui costi di produzione, quindi sulle semenze, e dall'altra parte gli dicessero che cosa potevano comprare. Quindi c'è stato un lavoro di incontri durato tutto l'inverno, in cui da una parte il consumatore ha dovuto rendersi conto di che cosa consumava, quanti chili di zucchine si consumano all'anno, lo sapete voi, che succede, no? Però si è dovuto programmare in quel modo. Ma la cosa più curiosa è stato nel momento in cui si è dovuto stabilire il prezzo. Allora si è detto, non andiamo a considerare che cosa c'è fuori, che cosa porta un prodotto biologico, almeno in questa persona lì. Andiamo a considerare qual è il prezzo eco, secondo noi, dei vari prezzi, dei vari prodotti. Ed è venuto fuori una cosa che era completamente al di fuori del mercato, per cui magari a questo agricoltore le zucchine venivano pagate 4 o 5 volte rispetto a quello che veniva pagato fuori un altro prodotto, e altri prodotti venivano pagati molto meno, ma era l'accordo che c'era tra di loro e che andava bene a tutte e due. Questa esperienza è durata un po' di anni e poi dopo è finita, io non l'ho più seguita, però è stata molto interessante, no? Perché ha creato, diciamo, un modello di rapporto fra consumatore e produttore completamente al di fuori delle logiche attualmente esistenti.
Ci sono delle domande, sì. Da mi sa che sono arrivate prima quelle online, per cui magari iniziamo con quelle, che non so, li chiamare, non so neanche se sono domande o riflessioni.
Sì, sono delle domande.
Vai, vai,
leggi. Allora, c'è Luca Brate che chiede, che dice: il bilancio EU stanzia il 35% dei propri fondi per le sovvenzioni agricole, parte di questi soldi vanno anche nella comunicazione del modello dominante. Noi che siamo nuovi questa sera, siamo il tipico esempio di Davide contro Golia, ci dobbiamo impegnare in sacco di resistenza o c'è un trend che lascia sperare negli ultimi 20 anni? Altre.
Sì. Quante ce ne sono?
Ce n'è un'altra sempre di Luca che chiede se esistono paesi illuminati che hanno intrapreso politiche che migliorano e contrastano questo modello, che sbilancia sempre di più il livello sociale e disgrega la sovranità alimentare. Invece Floria che dice che per quanto riguarda il discorso di Massimo Pinna, purtroppo l'avevo sentito in trasmissione Indovina chi viene a cena, purtroppo in Italia i ragazzi stanno diventando molto obesi. Proprio per questo, come possiamo fare ad allargare la consapevolezza verso acquisti dai contadini locali e nello stesso tempo aiutarli?
Belle, prego, chi vuole?
Ma allora, se volete, io posso parlare, posso rispondere a quelle di Luca. Allora, diciamo che il modello Golia contro Davide fa sempre abbastanza impressione, ma in realtà non è proprio così. Il movimento sulla sovranità alimentare è cresciuto tantissimo negli ultimi 20 anni, cioè da quel fatidico 1996, e anche in Europa, attraverso un processo che si chiama Agnelli in Europa, ha raggiunto centinaia di migliaia di persone in tutta l'Unione Europea e anche fuori dalla UE, e agricoltori, ONG, organizzazioni di disoccupati, organizzazioni urbane, organizzazioni di lavoratori, quindi è un modello che sta diventando molto sempre più trasversale, e questo sicuramente è una cosa buona e importante, perché fa capire quanto sia un tema in qualche modo aggregante. E chiaramente è un modello che dà fastidio, quindi è un modello che non possiamo pensare che ci venga in qualche modo accolto così con le porte aperte, là dove ormai il capitalismo sempre più aggressivo ha in qualche modo convinto tutte le forze politiche, quasi tutte le forze politiche di ogni ordine e grado, che è l'unico modello possibile. Ma credo che questa pandemia, nel disastro generale che ha creato, qualche cosa ha insegnato, che appunto l'agricoltura contadina, quella che lavora per i territori, quella che lavora per dare da mangiare alle zone in cui esiste, è un modello che va salvaguardato, non perché fa parte di un retaggio del passato, ma è stato quello che ha tenuto in piedi l'approvvigionamento di prodotti sensati proprio nel momento in cui gli altri erano andati in crisi, perché i trasporti non c'erano, perché c'erano dei grossi problemi dal punto di vista dell'approvvigionamento alimentare. Quindi chiaramente questi dati vanno fatti emergere, vanno resi pubblici e vanno discussi in tutti gli ambiti, anche quello lavorativo quotidiano, se non è agricolo meglio, meglio, ma anche dal punto di vista degli agricoltori. Io credo che le organizzazioni come la nostra hanno una grandissima responsabilità, cioè noi ci siamo arrivati grazie all'esempio, agli incontri di tanti contadini e contadine e lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo. Adesso dobbiamo essere noi a rompere un po' quel meccanismo, anche che diceva Massimo, per cui l'individualismo sfrenato che è stato creato ad arte, perché è stato creato ad arte, perché è funzionale a vendere più trattori, a rendere tutti Morstua Vitamea, a creare un indotto anche importante dal punto di vista, come si può dire, di assistenza tecnica, tutta una serie di cose, deve essere in qualche modo scardinato proprio partendo da un tema fondante come la sovranità alimentare. Ci sono dei paesi in cui la sovranità alimentare è stata inserita in Costituzione. Penso alla Bolivia di Evo Morales, è stata inserita nella Costituzione. Ma quali sono esempi importanti di governanti, come tu hai detto, illuminati? Ma credo che la vittoria alle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Contadini, in cui comunque quasi tutti i paesi importanti si sono dati o d'accordo o astenuti, contrari sono solo, indovinate, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Ungheria, dei paesi che ci stanno raccontando delle cose da anni, no? L'Unione Europea, come al solito, in maniera codarda, a parte qualche Stato, addirittura pro come il Portogallo, si è data astenuta alla maggior parte, no? Perché noi siamo bravissimi a essere così codardi in condizioni importanti. E quindi quello è un sintomo del fatto che ci sono delle aperture. C'è stata una lotta che è durata 10 anni per ottenere questo risultato. Vi invito a vedere sul sito di Ari, sul sito della Via Campesina, i documenti riguardanti questo lavoro. Nessuno ci regala niente. Penso che se siamo qua un po' ce ne siamo resi conto. Ma la lotta paga. I contadini indiani in questi giorni ce l'hanno spiegato. I contadini indiani un anno sono stati in mobilitazione e sono riusciti a ottenere, per carità, c'erano le elezioni e quindi Modi aveva paura di perdere le elezioni, ma se fossero stati chiusi in casa a raccontarsela, molto probabilmente non avrebbero neanche le elezioni sarebbero servite, no? Quindi da quel punto di vista lì non facciamo i cinici, cioè la lotta, se viene fatta in maniera sensata, paga. Bisogna soltanto riabituarci, perché ci hanno anche lì disabituato un pochettino a in qualche modo a esercitare i nostri diritti, e credo che gli spazi siano grandi, anche perché paradossalmente il pensiero unico che pervade tutte le organizzazioni agricole, tutte, da Coldiretti alla CIA, chiaramente Confagricoltura, perché quella è più legata al padronato agricolo, no? Cioè, per cui il mercato, la competizione è l'unico orizzonte politico possibile, paradossalmente ci dà della possibilità di entrare lì dentro a gamba tesa, spiegando che quel modello lì è quello che sta facendo chiudere sistematicamente migliaia di aziende agricole in Italia e in Europa, con la desertificazione di interi territori, il problema non sarà il lupo, il problema non sarà il cinghiale, lo dico io che ho avuto il frutteto completamente devastato dai caprioli che mi hanno mangiato tutta la produzione, non è quello il problema. Il problema è l'abbandono, la desertificazione dovuta a condizioni economiche insostenibili, per cui i redditi dei contadini sono troppo bassi. E voglio dire una cosa, Massimo, non credo che i manager delle grandi aziende agroindustriali sappiano esattamente quello che gli costa fare quel prodotto, nel senso che sono stati abituati a loro volta ad avere una quantità di soldi pubblici dati in maniera quasi automatica. Bastava sentire il dialogo l'altro ieri online, c'è ancora sul sito del Ministero dell'Agricoltura, sul piano strategico nazionale della PAC, in cui i rappresentanti delle grandi associazioni di categoria, grandi, grosse, ecco, associazioni di categoria agricola, si battono strenuamente anche per quel piccolo tentativo di ripartizione dei contributi pubblici. Sono abituati ad avere soldi pubblici in maniera gigantesca dallo Stato, e questo fa sì che loro si occupino molto più facilmente di piazzare il prodotto, quindi comprarsi campagne, che assolutamente sapere quella gallina, quell'uovo, sì, lo sapranno perché sono comunque dei manager, ma il tema è che loro non sanno veramente il valore di quel prodotto. Il valore di quel prodotto è dovuto a una quantità importantissima di soldi pubblici che viene iniettata tutti gli anni alle loro produzioni. Questo è un dato, ripeto, dobbiamo farlo uscire dalle segrete stanze, dobbiamo essere bravi e invito veramente tutti noi a farci portavoce di questa questione. Sull'altra domanda lascio a Massimo.
Siamo di nuovo sentiti da tutti. Massimo, tu vuoi dire qualcosa su questo?
Poi sì, io quando dicevo che non c'è conoscenza dei costi, ovviamente non parlavo delle grosse aziende, ma parlavo delle aziende sul territorio, delle aziende anche medie. No, io sono un agronomo, lavoro con le aziende e non lavoro con le grosse aziende, lavoro con le aziende piccole e medie, ma la maggior parte anche dei produttori, se vogliamo, di cereali che ci sono nella provincia di Torino, a questi conti non se li fanno. L'altra cosa, io non so se c'è un Davide e un Golia c'è di sicuro, però molto probabilmente ci deve essere anche una coesistenza tra delle realtà molto piccole e locali, delle realtà, non dico gigantesche, ma un po' più grandi, perché comunque il nostro territorio è molto differenziato, no? Per esempio l'altra cosa che si chiedeva è, ci sono dei paesi che hanno iniziato un discorso opposto. Secondo me, anche in Italia, senza andare a parlare di nazioni, ci sono delle aree dove comunque si è mantenuto un rapporto buono fra agricoltori e consumatori e un modello di sviluppo agroalimentare buono, che guarda caso sono quelle che non interessano alle multinazionali, no? Se noi andiamo a vedere regioni come la Sardegna, come il sud dell'Italia, ci sono ancora delle zone dove comunque queste cose persistono perché fanno parte della tradizione. Dov'è che ci sono più problemi? Ci sono più problemi più al nord. Guarda caso è molto collegato al discorso del cambiamento climatico. Se noi andiamo a vedere i dati di responsabilità dell'agricoltura nel contesto dei cambiamenti climatici, la parte del nord Italia è quella che la fa, che ha il peso maggiore, e non quella del sud Italia, come consumo di acqua, come consumo di suolo, come tutte queste cose qua, no? Che riguardano poi il cambiamento climatico. Sul discorso di che cosa si può fare, quella che diceva che aveva sentito queste cose di l'informazione è la base. Cioè, ognuno di noi ha un figlio, dovrebbe abituarlo prima di tutto a un'alimentazione consapevole. Io mi ricordo che per anni ho lavorato ad Alba e mi stupivo perché io lavoravo davanti a una scuola, a un liceo, e vedevo che quando uscivano questi ragazzi non c'erano i genitori che andavano a prendere. Dicevano, ma come mai non vanno a prendere a loro? Non li andavano a mangiare. Poi dopo andavano a prendere all'uscita del self-service, perché era il giro che era più comodo dargli soldi che andassero a mangiare al self-service. Ma cosa mangiavano al self-service? Sicuramente non il cibo di qualità, no? Si facevano i piatti di patatine, hamburger e via dicendo. Allora, l'informazione è la base. Ognuno di noi quando va a comprare al supermercato deve leggere etichette. Le etichette sono uno strumento fondamentale, perché se uno comincia a leggere le etichette, certi alimenti non li compra più. Non li compra più anche solamente per differenza, perché non conosce gli ingredienti che sono scritti, ma che cos'è questa cosa qui? Non la conosco, io non la compro. Poi ci sono alcune cose che sulle etichette sono indicate che sono importanti da capire, no? Soprattutto sulle carni. Per esempio il fatto della carne estratta, meccanicamente estratta, no? La maggior parte di questi prodotti che sono preparati, di prodotti agricoli, si basano su questo, vuol dire che sono gli scarti della produzione che vengono macinati e poi dopo utilizzati per fare queste cose qua. Allora l'informazione secondo me è un'arma potentissima che ha ognuno di noi, a livello familiare come a livello politico.
Per intervenire proprio su questo, con esperienza personale, ma per poi volevo dire un'altra cosa sui finanziamenti. Noi abbiamo comprato la nostra cascina nel 83, e nell'85 abbiamo cominciato a fare esperienze con le scuole, le aziende didattiche sono nate da noi, per la gente. Le aziende didattiche le abbiamo cominciate noi insieme a alcune altre aziende del torinese, e quello che quando arrivavano i ragazzi la prima cosa loro si sedevano e tiravano un po' della merendina, e la prima cosa che gli ho insegnato era proprio questo, cioè leggete cosa state mangiando, perché voi siete diventati dei tubi digerenti e basta, leggete cosa state e poi li portavo in giro e gli facevo questo discorso, no? Gli facevo assaggiare le paraboline per la raccolta, o una volta gli portavo assaggiare i piselli crudi, insomma, la raccolta, e erano tutti estasiati, cioè questo discorso è vero, noi abbiamo cercato di, nel nostro piccolo, di fare anche avendo l'agriturismo alla gente, noi gli spieghiamo, guardate che state mangiando questa roba qui. La carne che mangiate dei nostri vitelli che non mangiano le farine o il mais, che è il problema del consumo dell'acqua, soprattutto dovuto al mais. Quindi non mangiano mais, non sono. Le vacche sono nate per mangiare, essere ruminanti e mangiare l'erba. Ho avuto adesso dovrò andare a fondo questa cosa. L'ultima volta che ho fatto macerare una bestia e l'ho venduta a patti da 10 kg, le nostre bestie la resa al macello non è senz'altro del 65% come si vuole nei grandi allevamenti. Però ho notato che la resa allo sporco poi è molto maggiore. Quando poi prende la carcassa e la disossa, poi mi ha detto la macellaia, io quando disosso ancora uno di quei vitelli là, c'è un cestone lì e lo riempio di pezzettini di scarto. Dal tuo vitello non ho tolto neanche un pezzettino così. E adesso la prossima volta che vado voglio andare a fondo in questa cosa, perché probabilmente non viene considerata ed è un errore fondamentale. E quindi questa cosa dell'istruzione noi abbiamo cercato di portarla avanti e ritengo che sia una cosa estremamente importante. E un'altra cosa sui contributi, anche noi prendiamo qualche migliaio di euro di pacco, ma proprio qualche migliaio, o qualche migliaio delle misure agroambientali. Ma come diceva giustamente Fabrizio, il grosso, l'80% va alle grandi aziende, perché la PAC è misurata sul territorio che coltivi. quindi le grandi aziende che hanno centinaia di ettari prendono delle cifre enormi per non fare con niente, loro vivono di quello e non producono niente. Secondo me dovrebbe essere messi dei tetti, un'idea dovrebbe essere quella, cioè fino a tot lire ti do il 100%, da lì in su ti do il 50%, da là in su ti do solo il 20%. Potrebbe già essere un paliere di questa cosa qua, e lo Stato ne risparmierebbe moltissimo. E il fatto dei contributi per cose che si fanno, io anche prima, io ho dei nipoti che hanno preso l'azienda del padre e quindi hanno avuto dei finanziamenti, però hanno dovuto fare un piano di sviluppo. Loro avevano già 180 bestie nella stalla, hanno dovuto aumentare, fare un'altra stalla, e poi fai questo e poi fai quello. Alla fine hanno dovuto fare delle cose enormi che non avrebbero fatto certamente, però le hanno fatte, hanno risultato contenti, ma hanno speso di più di quello. Io ho provato a, non è l'unico esempio, ne conosco altri che hanno fatto delle cose che non avrebbero mai fatto, però per raggiungere il punteggio, perché lì si va a punti, hanno dovuto fare delle cose che forse non le utilizzeranno neanche. E io ho provato a fare, avevo un'idea con un pezzo, un grande tetto, che mi butta in una zona, volevo risanare quella, raccogliendo l'acqua del tetto, quindi recuperandola per irrigare l'orto o qualcosa del genere, e risanare anche quel pezzo. E ho provato a fare due righe, a fare due conti con quello del sindacato. Alla fine, per fare quel lavoro lì, dovevo fare tutta un'altra serie di cose che non mi servivano e quindi spendere un casino di soldi. Alla fine ho fatto due conti io, mi conviene farmelo in economia, spendo meno di quello che avrei speso nonostante il finanziamento. C'è anche questo fatto, che questi finanziamenti, tutto questo che passano attraverso le regioni, devi fare, a parte la burocrazia che è folle, devi fare tante di quelle cose che alla fine spendono molto
di più. Regioni, non per l'Unione.
Adesso io,
perché ogni regione ha quelle misure.
Io sono della regione Piemonte, ho l'esperienza della regione
Piemonte. Altre regioni, sì.
Però veramente adesso io farò quel lavoro, ma mi faccio lo scavo, mi metto dei tubi e tutto quanto, e farò un lavoro che mi serve, spendendo molto meno di quello che prenderei. C'è anche questo fatto, per cui, oltre alla burocrazia, per cui c'è una certa remora nell'andare a questi punti. Ti metti nei guai, certamente.
Grazie mille. Visto che non è detto che siamo tutti soci MAG, prima di passare all'altra domanda, volevo solo dire che la cooperativa Terregente è una cooperativa socia della MAG che produce prodotti agricoli e carne,
corretto?
Vino e carne, e ha un ottimo agriturismo dove si mangia molto bene, dove potete passare. Basta.
Pubblicità.
E vabbè, ci sta. Prego.
Io mi riallaccio un po' i discorsi che sono stati fatti. Quello che a me ha un po' spaventato è l'assoluto disinteresse, no? Per lo sfruttamento dell'agricoltura cosiddetta convenzionale. E dall'altra parte l'assoluto disinteresse della popolazione, almeno qua in Italia. All'estero forse c'è un po' più di consapevolezza, però adesso vi faccio l'esempio, in Saluzzo c'è un terzo polo di produzione dove c'è uno sfruttamento e del terreno e del lavoro. Non si riesce proprio in nessun modo, cioè dopo, come dire, il primo mese in cui si fanno dei grossi annunci, tutti si girano dall'altra parte, dei partiti politici, cosiddetti di sinistra, vicini ai lavoratori, sindacati, le stesse persone che poi si definiscono di sinistra, comunque vicine ai lavoratori, e poi in più, oltretutto, quei pochi che si interessano sono, come dire, si, cioè, c'è chi si occupa dell'ambiente, quindi non si interessa di quello che succede sullo sfruttamento del lavoro, no? Poi ci sono invece quei pochi che si interessano dello sfruttamento sui lavoratori, e però non si interessano dello sfruttamento, cioè non sanno proprio niente di quello che avviene nel saluzzese come sfruttamento, cioè con l'utilizzo di pesticidi, erbicidi, e c'è una mortalità elevatissima in quella zona. Dall'altra parte invece c'è i sindacati legati ai produttori agricoli, che sono potenti e che bloccano anche solo studi, cioè mi hanno raccontato che ci sono stati degli studi sul, cioè hanno provato a fare degli studi sul, sulle malattie che i lavoratori subiscono a causa dei pesticidi. Ecco, e questo lavoro è stato bloccato.
È stato fatto dal Edici per l'ambiente e che sempre da Arezzo.
Sì, però lì nel saluzzese è stato bloccato.
Sì, sì.
Proprio per dire, da una parte c'è una potenza mondiale e dall'altra ci sono tanti piccoli gorilla che però non hanno neanche, come dire, qualcuno che li ascolti. Perché è proprio questo il problema, che poi non c'è nessuno neanche che ti ascolta. Io ho visto, ero in saluzzese, alla fine gli unici che si siano interessati, che si interessano ogni anno, è la Caritas. Cioè, di cosa stiamo parlando? La Caritas. Gli altri sono proprio, mandano, c'è l'USB che manda i ragazzini in giro per i, così per ascoltare i lavoratori, però sono tutti ragazzini. I sindacati non ce ne sono, si girano dall'altra parte. Quindi da una parte c'è una potenza e dall'altra c'è tantissimi gruppi che si interessano, però litigano tra di loro, non si interessano uno che fa quello che fa un altro, e quindi per me è preoccupante, anche perché io mangio, vivo grazie a mangiare, e se mangio è la cosa che a me è venuta dopo che sono stato in questi posti, e che mi domando sempre, e che mi piacerebbe sentire quando vado al mercato e che qualcuno chieda: ma avete sfruttato, cioè, sfruttate i vostri lavoratori oppure li trattate bene? Cosa, usate i pesticidi oppure no? E però la gente, da quello che sono, cioè quella la mia visione, assolutamente non riesce proprio a entrare, a intaccare un loro interesse, cioè, come dire, dopo un po' di volte hai solo quel gruppetto di persone che si legano e poi non hai nessun altro.
È verissimo questo qui, ci sono delle sacche, non è solo per me.
Sì, sì.
C'è la zona, per esempio, delle piccole di Bra, dove c'è, io ho lavorato sia nella zona non di Saluzzo come di Centata,
sì.
Nella zona di Bra degli Orti,
la
zona di Bra degli Orti, dove c'è addirittura un'associazione di dati mentali e fisici, sì, che sono tutti figli dei contadini della zona, guarda caso dove sono stati usati in serra più pesticidi.
Sì, anche dove si fanno le vendemmie di sfruttamento,
sì, lì è già un po' diverso, però, perché comunque il mercato del vino è un mercato internazionale, sì, e quindi anche chi lavora in quel settore lì ha dovuto comunque aprirsi con un paese, però non parla sul mercato, quindi
sì,
è leggermente diverso. Ma anche la zona di Carmagnola, per dire, lo sfruttamento
anche la del San Primo. Cosa che mi aveva colpito?
I rifugiati, dei presenti a Dio, lo stesso. La zona del, adesso non mi ricordo più dove, dove comunque ci sono gli allevamenti, dove ci sono gli indiani, non si sa cosa. Quindi ci sono delle sacche che sono molto difficili da, in cui entrare. E lì è anche un cambiamento di mentalità di chi produce, purtroppo.
Sì, però quello che ad esempio a me era una sensazione, cioè che mi aveva un po' colpito, no? E che io ho vissuto il saluto per 3 anni. Anche ogni tanto cercavo, sono andato in lì, ho chiesto, era anche uno dei migliori parenti di salute, ho chiesto, ma si produce un po' di migliore, ma no, cosa vuoi, non c'è la parola, non c'è l'abitudine, no? E signora, ha visto quanta gente muore qui nel saluzzese, cosa ci vuole fare? Si comincia così, e vabbè, continuate a morire. In realtà poi anche lì adesso sta un po' camminando perché ho preso anche lì abbastanza biologico, però è nella collina saluzzese, un po' sulla pianura, poi dice che è un consorzio.
Però mi ricordo anche che il produrre biologico vuol dire un cambio di mentalità molto produttivo. Io mi ricordo benissimo che c'era un produttore di centrale ad un certo punto che faceva bene. E ha deciso di fare il biologico perché aveva un interesse economico per il problema. Lui prima faceva 35 trattamenti all'anno di pesticidi, è passato al biologico, faceva 35 trattamenti di prodotti ammessi in agricoltura biologica, ma questo non è fare biologico. Questo al limite è sfruttare il marchio del bio per tante cose. Fare il biologico vuol dire innanzitutto cambiare mentalità produttiva di organizzazione aziendale. Allora, in quelle zone lì è tanto difficile, perché hanno una struttura
mentale,
cioè mentale e organizzazione.
Però il problema è che qui ci sono anche i consorti.
Esatto, sono, perché cioè, la frutta la vendono e le varie organizzazioni.
Tu vedi, ti sembra di vedere queste, sono le fabbriche che invece la raccolta.
Guarda, le saluzzese, ma hai sentito che anche nella zona di Barolo sta venendo fuori una forma tumorale particolare che colpisce i giovani tra i 20 e i 24 anni, quelli che sono sempre stati lì. E io ho conosciuto delle persone che di quell'età che hanno tradizionalmente lavorato nelle vigne, ha fatto cadarsene prima di morire scappo.
Sì, ma anche
scusate se mi interrompo perché sono le 8, abbiamo ancora 2 domande qua e qualche domanda dalla cosa, quindi sono costretta a limitarvi, prego.
Sì, poi sembra di escludere quelli che sono.
No, ma secondo me quelle, diciamo, raccogliamo in bacco e non ne prendiamo altre, per cui proviamo a sentire queste. Quante ce ne sono lì?
C'è una.
Una, perfetto.
Ma in realtà la mia non è una vera.
No, era dopo di te.
La mia non è una vera e propria domanda, si aggancia un po' a quello che è stato detto questa sera, ma non voglio aprire dei fronti, nel senso che secondo me è un argomento che evidentemente ci tocca, perché tocca le nostre pance, prima ancora che le nostre tasche, e come è stato detto, in effetti il detto siamo quello che mangiamo è reale. Allora, io quello che vorrei fare è più un momento di autocoscienza sul fatto che se l'agricoltura ha perso valore nel suo senso di produzione di cibo, e quindi si è dato valore a tutto quello che è la sovrastruttura, ma non proprio alla filiera base, che è quella che ci porta il cibo in tavola, in realtà è colpa nostra, nel senso che sostanzialmente io faccio sempre più difficoltà a confrontarmi e con coetanei, però io non sono più universitaria, quindi ho i miei 40 anni, per cui è importante questa cosa che nei quarantenni non se ne rendano conto, e più giovani e più anziani, quindi siamo in una situazione diffusa in cui alla domanda scusami, ma per te è più importante spendere un pochino di più e mangiare un po' meglio, oppure spendere poco perché tanto comunque mangiare è un atto E la maggior parte delle risposte è che mangiare non è molto consapevole. E questo, secondo me, è l'altro pezzo molto preoccupante che si unisce alla possibilità per cui su questo tema si possa lucrare. Dove non c'è consapevolezza, la cosa più facile è lucrare sulla non consapevolezza, perché l'esempio che faceva Massimo sui nuggets mi ha fatto riflettere su una cosa. Il nuggets è spersonalizzato, non è manco più pollo, no? Tu, se pensi a cos'è un pollo, a me stanno molto antipatici i polli, infatti io sono una carnivora tipica perché mangio solo i polli, perché mi stanno antipatici. Le mucche invece mi stanno più simpatiche, mi faccio più fatica. Però al di là di questo, in effetti, se si rende consapevoli che quello non è un pezzo che poi diventa di plastica alla fine per come è stato fatto, ma un pezzo di carne, allora forse gli si dà anche un valore diverso. Però questo è un discorso che possiamo fare forse tra di noi che siamo proprio stasera. Come faccio a portarlo fuori questo discorso? Quando anche faccio un esempio becero, la suocera ti dice, hai speso così tanto per comprare una cassetta di verdure da 3 kg. Sì, perché io vado al gas, li conosco, sono andato a trovare i produttori e sì, ci spendo 16 euro o quello che è per una cassetta piccola. Ma perché quello che costa, e forse come dice Massimo, costa pure più, nel senso che nella filiera si trattano tanti di quei costi, tanti di quei. Quindi io penso che per ripartire sul discorso della sovranità alimentare si debba ripartire su che cosa c'è veramente in casa nostra, e se ci prendo diffondere questa cosa proprio sulla consapevolezza che siamo quello che mangiamo. L'altra questione, sono due cose velocissime, uno è come sfatare il mito sul biologico, lo so che apro un fronte, però magari teniamocela anche come riflessione, perché io il biologico lo vedo al Selex Bio, e poi lo vedo al negozio Tighetto, che la stessa cosa me la fa altre volte tanto. Allora di chi mi fido? Ah, vado lì perché costa di più o vado lì perché è bio? Quindi io mi fido del marchio, questo è anche molto importante secondo me, perché è un discorso lungo complicato, infatti lo dico, non apriamo il fronte, però questo è un'altra di quelle cose che c'è sul piatto. C'è gente che mi dice, ma io mangio bio, sì, mangio bio del leader, però va bene, cioè, è già
sono certificato quello.
Esatto. E l'altra cosa è che le campagne ci sono adesso in atto su questi temi. Quindi la guida della PAC, che è un tema molto complicato, Fabrizio sta alzando la mano.
Fabrizio si può aprire il microfono da solo, credo, se vuole.
Ma intervengo a gamba tesa così, perché sennò è un po' che volevo dire qualche cosa.
Okay. Io lo salutavo, salutando me.
No, vabbè, mi preme parlare sulla questione dei lavoratori agricoli, perché la grossa differenza tra le nostre organizzazioni e quelle che vengono citate prima da chi conosce la situazione di Saluzzo è la mentalità corporativa, cioè le organizzazioni agricole che oggi ci sono, diciamo, maggioritarie, non gliene frega niente alla fine dei lavoratori, delle questioni ambientali, cioè a loro interessa massimizzare la possibilità di avere attraverso il loro lavoro che arrivino contributi pubblici per potersi tenere una parte importante di questi contributi per sostentare. E se la burocrazia è pervasiva, non è una scelta anche lì del cielo, o è una scelta politica ben precisa delle organizzazioni. Vi ricordo che circa 6 mesi fa il governo aveva preso in considerazione di fare in modo che le aziende agricole si autogestissero il fascicolo aziendale, ok? Oggi i sindacati in blocco hanno detto che assolutamente non era auspicabile, e addirittura volevano bloccare che gli agronomi e i forestali negli studi abilitati alle pratiche agricole non le potessero fare. Poi fortunatamente il Consiglio di Stato ha dato torto ai sindacati, per cui le associazioni dei agronomi, dei forestali continuano a poter gestire i fascicoli aziendali. Beh, questo è un classico esempio del fatto che ai sindacati non gli interessa nulla che non sia esattamente quello che è la loro sopravvivenza, non gli interessa neanche la sopravvivenza degli agricoltori, perché a loro volta più gli agricoltori diventano grandi, come diceva giustamente già qualcuno lì, più loro comunque hanno la loro stecca assicurata. Per quanto riguarda i lavoratori agricoli sono, per quanto riguarda la sovranità alimentare, fondamentali quanto i contadini. Per quello che Arila e Via Campesina all'interno non ha soltanto associazioni di produttori e produttrici, ma anche associazioni di contadini senza terra o di sindacati agricoli, sindacati di lavoratori agricoli, penso al SOC dell'Almeria in Spagna, che è comunque una delle organizzazioni territoriali più importanti, che appunto rappresenta esclusivamente gli interessi dei lavoratori agricoli. Lì abbiamo una situazione paragonabile a quella del sud Italia, con uno sfruttamento molto 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 forte e con delle aziende agricole gigantesche, dei veri e propri latifondi. Quindi dal punto di vista della lotta, è una lotta comune. Io mi rendo conto che parlare di scelte personali è più semplice. Io condivido tutto quello che avete detto dell'alimentazione, del supermercato, eccetera. Ma non può sostituirsi a una lotta politica più grande. Cioè non possiamo farci schiacciare nell'angolo che se c'è la desertificazione, la deforestazione, la distruzione dell'ambiente, la distruzione dei diritti dei lavoratori, è colpa mia che vado al supermercato a comprare la lattina di quello che sapete voi. Cioè se ci rischiamo la frustrazione, perché poi a un certo punto anche a livello tempo economico, e lo dico io che abito in campagna, per cui il supermercato più vicino ce l'ho a 25 chilometri, no? Ma il tema è, non facciamoci schiacciare da questi sensi di colpa che purtroppo rischiano di renderci tutti più in qualche modo ipersensibili verso il nostro vicino che magari va a fare la spesa a Lidl o a peggio, e quindi è lui il nemico del popolo. No, no. Il nemico del popolo è chi finanzia quell'agricoltura e chi fa sì che quelle piattaforme commerciali possano ad esempio costruire, come succederà presto ad Asti, un mega capannone i cui gli oneri diciamo di urbanizzazione sono a carico della collettività. Cioè spostiamo il focus dal nostro ombelico alla questione globale, perché se no rischiamo veramente di essere messi nell'angolo da noi stessi. Sicuramente quello che compro quando faccio la spesa, il fatto che conosco un contadino, io lo sono, per cui ho tutto l'interesse a dirlo, un produttore che faccia, è importantissimo. Esistono forme di certificazione partecipata che non sono l'autocertificazione in cui io scrivo che sono bravo, sono bello, ma è un momento sociale in cui agricoltori, consumatori e tecnici insieme fanno un lavoro. Esistono forme così, se si vuole uscire dalla logica della certificazione, quella diciamo classica, no? Che sicuramente ha delle cose interessanti, ma sicuramente anche dei lati un po' oscuri. Ma non rischiamo di infilarci lì dentro. E rispondo già che ci sono una domanda che faceva Luca. Sulla questione dell'accaparramento delle terre. L'accaparramento delle terre, quindi la trasformazione di terre agricole in altro, o la concentrazione di terre agricole che una volta erano di proprietà diffuse in grosse aziende agricole, o il suo rovescio che è l'abbandono complessivo di terreni sempre più vasti, sono anche quelle frutto di una scarsa sensibilità della politica sul tema, di una scarsa attenzione della cittadinanza su quelle che sono le dinamiche e dall'altra parte sulla speculazione. Hanno capito loro che la terra è importante. Vi faccio un esempio di sovranità alimentare. La Romania ha un terzo degli abitanti dell'Italia, a pianure irrigue quattro volte quelle dell'Italia, importa l'80% di quello che mangiano i rumeni, alla faccia della sovranità alimentare, perché producono lì aziende agricole anche italiane, multinazionali anche italiane, i cereali che vengono poi OGM, perché in Romania si può coltivare l'OGM, che poi vengono nelle nostre tavole, nelle nostre case, attraverso l'alimentazione degli animali. Quindi il tema della terra, dell'utilizzo della terra, sia per produzioni invasive, sia per produzioni dannose, sia per la cementificazione, l'ho detto prima, con i centri commerciali, eccetera, sono molto, molto collegati. E quelli che hanno loro capito qual è l'importanza, se la stanno accaparrando con i soldi pubblici. Allora, se parliamo di sovranità alimentare su vasta scala, ma anche su scala regionale, intesa come Piemonte, dobbiamo farci qualche domanda sull'utilizzo delle terre agricole, dobbiamo farci qualche domanda sullo spingere su una grande distribuzione organizzata sempre più pervasiva, dobbiamo interrogarci su quelle che sono le grandi opere pubbliche. Non abbiamo parlato stasera, ma il problema del TAV in Val di Susa è un problema di sovranità alimentare, non è un problema di una opera che fa disastri, cioè, sì, è anche quello, è di soldi pubblici buttati nel gabinetto, ma è di terreni agricoli che vengono espropriati ai loro proprietari, ai loro produttori, per fare delle opere inutili. Questo vale per la Val di Susa, dove fortunatamente il conflitto è alto, per cui la gente sta attenta, ma anche in zone come le nostre, in cui si parla continuamente di costruire bretelle autostradali tra la Liguria e il Piemonte per togliere il traffico intorno a Genova. Ma il traffico intorno a Genova delle gomme è proprio quella roba lì, cioè il trasporto ossessivo di cibo e di merci come se fosse l'unico orizzonte possibile per la nostra economia. È sbagliato, è un modello sbagliato, ci si sta franando contro. Bisogna essere, da quel punto di vista, molto consapevoli che la lotta è dura, ma si fa insieme e non schiacciandoci sul senso di colpa della spesa quotidiana. Bisogna farlo quel ragionamento, ma non suonarci schiacciare. Grazie.
Noi finiamo con l'ultima domanda. Grazie mille. Ci sarà comunque la registrazione. Però mi sembrava corretto sentire la tua domanda, perché invece Fabrizio c'è e ci sente.
Io avevo una domanda per Fabrizio e un'altra per Massimo, in teoria, però magari anche Fabrizio forse può darmi un'opinione. Una è sui biodistretti, cioè se pensi che possano essere una soluzione positiva, oppure rischiano di avere lo stesso.
No, aspetta. No, volevo salutare Franco e Massimo che vanno via. Ciao Franco, ciao Massimo.
Ciao.
Bella.
Bene, scusatemi, ma il figlio aspetta.
Grazie. Volevo
solo aggiungere.
Se no, aspetta, sono non sentendo la domanda sua.
Scusa, trambusto. Allora, dicevo, una domanda era sui biodistretti. Se li vedi come un'opportunità, come un qualcosa che può finire per avere effetti contrari in tema di sovranità alimentare, cioè se è un qualcosa che, come magari i marchi GT o comunque di denominazione territoriale, riescono al massimo soltanto a tutelare un po' di più i produttori, in particolar modo i piccoli, oppure possono invece con i biodistretti avere anche qualche ricaduta positiva in termini di accessibilità e di qualità del cibo che viene prodotto. Un'altra invece è sulla condizionalità sociale, che è un tema entrato con la nuova PAC, però volevo chiederti un po' che visione hai, se è un minimo critica o no, perché ciò che io vedo nella condizionalità sociale è un po' un'arma a doppio taglio. Da un lato c'è esattamente la possibilità di far breccia nei contributi europei rispetto ad una questione che è stata sempre risolta, cioè quella dello sfruttamento nella produzione. Dall'altro però può esserci anche un rischio, così come accade per le norme di igiene, che è più facile che grandi produttori, quindi con metodi di produzione convenzionali, siano più capaci di accaparrarsi più fondi, proprio perché più in grado di offrire delle soluzioni che siano compatibili con la condizionalità sociale. Quindi metodo convenzionale, magari con certi metodi più meccanizzati, e dice vabbè, è tutto meccanizzato, non mi serve qualcuno che le raccolga, per esempio. Cioè, questa era una visione un po' più critica di un inquadramento semplicistico della condizionalità sociale, che questo va bene. Volevo sapere un po' cosa ne pensassi. E nel mentre ti saluto, ti saluto, cioè, da distanza, perché speravo di trovarti qui, ma gli imprevisti caprini, a quanto pare.
Purtroppo il Covid ci ha colpito anche noi, fortunatamente non in modo grave sembra, ma c'è bisogno di quell'isolamento. E, allora, sui biodistretti magari facciamo anche dire qualcosa a Franco, che lui, essendo appunto grande animatore del suo territorio, ne può sapere sicuramente. Io posso parlare delle WP perché ci sono dentro. Allora, io, questi marchi sono marchi che servono tendenzialmente a, da una parte, a proteggere e a indicare una forma, diciamo, più o meno storicamente assodata di prodotti locali di un certo tipo. Purtroppo negli anni la corsa ad avere sempre più marchi WGP ha fatto sì che ci sia stato un certo lassismo su quelle che sono i regolamenti di produzione, e quindi possiamo avere delle WGP molto molto stringenti. Vedo la nostra, ad esempio, vi invito ad andare a vedere il disciplinare della Robbiola di Lucca Verano dopo, perché credo che sia un esempio di come se si vuole si può fare un disciplinare veramente serio di produzione dal punto di vista almeno ambientale e dell'attaccamento del prodotto al territorio. Ci sono altre WGP, non voglio fare nomi per evitare crisi, che sono oggettivamente piuttosto inconsistenti da quel punto di vista lì, e si capisce che si tratta semplicemente di avere un marchio di protezione che possa essere commercialmente spendibile, e soprattutto poi anche dal punto di vista dell'export, perché sono molte volte i prodotti che vanno destinati all'export protetto, e quindi con un valore aggiunto assicurato anche in mercati diversi da quello italiano. Quindi luce ed ombre, più ombre, posso dire sinceramente, che luci su questo tipo di gestione. Sulla condizionalità sociale, mi vorrei dire grazie per la domanda, perché era veramente un tema importante. L'unica forse vaga vittoria che il movimento ha avuto sociale, a livello i movimenti sociali europei hanno avuto su questo della PAC, è stato l'inserimento di questa clausola, praticamente, che fa sì che oltre le varie condizionalità ambientali, che non sono oggettivamente molto efficaci, l'ho detto prima, ma bisogna anche tenere conto appunto del trattamento dei lavoratori tendenzialmente, e quindi di quelle che sono le caratteristiche, diciamo, del lavoro salariato in agricoltura. Allora, discorso generale, è una vittoria incredibile. Noi sono 20 anni che la chiediamo sta roba e siamo sempre stati rimbalzati, per cui credo che dal punto di vista generale sia l'esempio di come, se le forze sociali si mettono veramente insieme e lo fanno seriamente con delle piattaforme che possono essere credibili e non soltanto degli slogan buttati un po' lì, si può arrivare a dei risultati importanti. E il problema è che capita in un frangente storico in cui la PAC è stata nazionalizzata moltissimo. La PAC prima di questa ultima tornata era molto centralizzata a livello europeo, quindi quello che cascava poi a livello nazionale, c'erano aggiustamenti importanti, però questa volta siamo proprio un po' al contrario, cioè l'Unione Europea ha dato delle indicazioni esageratamente vaghe, anche se negative, o in questo caso vagamente positive, e poi sono gli stati che devono farli ricadere sul territorio. Potenzialmente potrebbe essere meglio, perché lo sfruttamento che abbiamo in Italia rispetto a quello che ci può essere, che ne so, in Danimarca, è chiaramente diverso, no? Non che non ci sia, però è chiaramente molto più importante. Poi soprattutto il tema è appunto riuscire a fare, e noi stiamo facendolo come aree, delle proposte che siano in qualche modo credibili. E una proposta che abbiamo fatto, so che Franco si metterà le mani nei capelli, ma purtroppo in Italia, con la mancanza di controlli è tutto complicato, cominciare a chiedere per le aziende che prendono più di 70.000 euro, e ce ne sono parecchie, il DURC, il famoso documento unico di un documento preliminare nel momento in cui si fa la domanda, in cui tu fai vedere che la tua produzione necessita di tot lavoratori, perché parliamo sempre di aziende che hanno appunto un management e poi hanno dei salariati in quantità, e quindi quel tipo di diciamo impegno lavorativo esterno deve essere supportato da contratti di lavoro che siano appunto adeguati a quel tipo di impegno. E quindi un documento senza il quale tu non puoi neanche chiedere il contributo, e a quel punto sperando che l'amministrazione ti metta sotto la lente di ingrandimento, e quindi nel momento in cui ci sono a fare dei controlli tu sei il primo della lista. Perché non stiamo parlando del fatto che i piccoli non sfruttino, attenzione, non ho mai detto quello, anche le piccole aziende agricole purtroppo sfruttano i lavoratori. Il problema è che tu non devi farlo con i soldi pubblici, ok? Cioè tu sei una piccola azienda, prendi, come diceva Franco, 1.000 euro all'anno di soldi della PAC, ok? Non è che sei a questo punto abilitato a sfruttare, ma se sfrutti, spero che ti beccano e ti fanno un mazzo tanto, ma non lo fai con quei 1.000 euro che ti dà la PAC. Se prendi 150.500, 1.000.000 di euro e poi c'hai gli schiavi nel campo, nel capannone, nel laboratorio, allora lì l'ammazzata deve essere equiparata al fatto che tu fai quel lavoro lì usando i soldi pubblici per farlo. Quindi avere questo documento preambolare e poi chiaramente la sospensione immediata dei contributi pubblici e possibilmente anche la restituzione se si verranno fuori delle denunce sulla gestione passata. Questo, se si vuole fare, si fa domani, proprio perché questa PAC rinazionalizzata lo permette. Il problema è che oggi non c'è una spinta sociale sufficiente per chiederlo. Chiaramente non lo chiediamo a Coldiretti e Circo Agricoltura che lo facciano, verrebbero come minimo schiaffeggiati dai loro iscritti, anche perché loro fanno presto a dire che sono tutti dentro il calderone, quando in realtà abbiamo detto chiaramente che devono essere quelli che prendono più di 70.000 euro all'anno di contributi pubblici, ma per montare la panna dicono qualsiasi roba in qualsiasi momento. Bisognerebbe che appunto anche i sindacati dei lavoratori, e su questo spero che, visto che FAT è stata uno dei motori di questo cambiamento, a livello locale, quindi le tre confederazioni più importanti, e anche poi i sindacati di base, eccetera, facciano la stessa battaglia. Il problema è che oggi vedo che i sindacati dei lavoratori si stanno appiattendo su questo modello dell'agricoltura di qualità, cioè un label, un bollino, che dice che tu non sfrutti i lavoratori, che mi sembra veramente la debacle, la resa totale a un meccanismo che dice che quindi in agricoltura sfruttare i lavoratori sia normale, perché nel momento in cui non li sfrutti ti diamo un bollino che lo dice. E questo vuol dire certificazioni, vuol dire tutto un meccanismo che purtroppo abbiamo già visto nel passato dare dei grossi problemi, che crea sicuramente un indotto lavorativo interessante, ma non è questo il problema, cioè non dobbiamo creare un indotto lavorativo per sgominare la sfruttamento, noi dobbiamo creare dei meccanismi stringenti e chiedere che poi i soldi che vengono recuperati da questi controlli o da questa, diciamo, repressione vadano a finanziare invece dei sistemi di controllo specifici per il settore agricolo, che sappiamo essere uno dei settori anche a livello di infortunio sul lavoro dei più colpiti. Quindi ci vuole veramente un cambiamento di paradigma. Se dicessi questa cosa in una riunione con solo contadini verrei impalato, ma non mi interessa, nel senso che il tema è che l'agricoltura non può più essere il settore economico in cui lo sfruttamento, le morti sul lavoro, le morti per cancro e tumore dovute a tutta una serie di cose sono considerati normali. Cioè, se ci lasciamo andare a quello, sia che facciamo questo lavoro sia che facciamo un altro, abbiamo perso in partenza. È altro che sovranità alimentare. avremo raggiunto quello che si tratta di la desertificazione alimentare. Dobbiamo fare un certo blocco sociale su questo.
Allora, grazie Fabrizio, abbiamo sentito quasi tutto perché c'è stato un po' di rumori, ma la registrazione che stiamo facendo è presa direttamente dal computer, per cui poi se volete sentirvi solo l'ultima parte sarà più comoda. Allora, è molto interessante, sicuramente ci sarebbe da andare avanti, ma abbiamo sforato di mezz'ora su tutto, sui nostri piani di vita e anche sull'affitto della sala, quindi direi che... Sì, però diciamo, non andrei ancora avanti, ecco. Però volevo ringraziare tutte le persone che sono venute in presenza e che sono online, perché vedo che ce n'è un discreto numero e sicuramente è stato l'incontro più seguito, quindi vuol dire che comunque il tema tocca, interessa e tocca da vicino. Vedremo se magari organizzarne un altro su questo tema per proseguire. Volevo appunto ringraziare anche i relatori, Fabrizio e Massimo che ci ha salutato poco fa, dicendo solo una cosa, che comunque mi sembra anche sensato chiudere questo ciclo di incontri ribadendo quello che ci siamo detti nel primo incontro, cioè che la necessità di una convergenza di varie lotte per andare contro questo sistema è quanto mai fondamentale, e ne sono sempre più convinta anche dopo questo incontro, perché non tutti ci occupiamo di agricoltura, magari c'è chi fa anche altri tipi di lotte, ma tutti insieme, cercando di superare tutti i vari individualismi e le difficoltà di mettersi insieme anche in un contesto puntiforme, perché siamo puntiformi, siamo diversi, ma forse è giunta l'ora di trovare un massimo comune multiplo invece che un minimo comune divisore, che è una citazione che ho sentito e mi è piaciuta molto, la dico spesso. Per cui vi saluto, vi ringrazio molto e niente, buona serata, ci vediamo la prossima volta.
Ciao a tutti e a tutti, grazie, ciao.
Grazie.
Ciao, grazie.
Possiamo fare così, torniamo alla aula.